tutti in classe.
Scuola nella notte, accordo governo sindacati a Palazzo Chigi, annunciate più risorse per il rinnovo del contratto e soluzioni per il precariato, revocato lo sciopero del 17 maggio.
Io ho 10 anni di precariato. Il problema qual è? Che quando ora sono entrerò di ruolo, questi miei 10 anni di precariato, ai fini degli scatti di anzianità, non me li valgono tutti per intero.
Avranno due possibilità: di partecipare a un concorso ordinario con il 50% di riserva senza preselezione, oppure un sistema di abilitazione finalizzato all'immissione di ruolo.
Che vuol dire essere precari ancora dopo tanti anni?
Settembre arrivo sempre con l'ansia di non sapere dove prendere servizio, quale classe, quale scuola.
Nei prossimi giorni si aprirà un tavolo tecnico per definire le procedure.
Noi chiediamo il nostro riconoscimento ad insegnare, perché la scuola italiana senza di noi non può e non andrà più avanti.
Un passo avanti al termine di una lunga notte di confronto con sindacati ed esponenti di governo seduti attorno allo stesso tavolo sembra sia stato fatto 5 giorni fa per dare più risorse, e parliamo di stipendi, ribadire l'unità del sistema scolastico contro l'ipotesi di regionalizzazione, promettere più stabilità a chi dentro la scuola convive da anni con un gigantesco paradosso: costruire il futuro dei ragazzi senza però riuscire a vedere, programmare e realizzare il proprio. Buongiorno da Paola Guarnieri, bentornati a Tutti in Classe. I nostri recapiti: 335-699-2949 il numero a cui scrivere per inviare sms e whatsapp, Rai Play Radio il sito dove cercarci per riascoltare le puntate, Tutti in Classe @rai.it la mail dove potete scriverci. Dell'accordo siglato 5 giorni fa nella notte tra martedì e mercoledì tra governo e principali sindacati della scuola CGL, CISL, UIL, SNALS e Gilda, resta per ora l'eco, le strette di mano che gli attori della contrattazione si sono dati. Noi oggi vogliamo però capire quando e come quelle promesse e gli annunci fatti diventeranno realtà, visto che rispondono a richieste che attraversano almeno un paio di generazioni. Richieste diventate pressanti, sfociate anche in manifestazioni e proteste. L'ultima avrebbe dovuto avere luogo il 17 maggio ed è stata sospesa, non revocata. Lo vediamo direttamente con alcuni dei protagonisti della lunga notte del 23 aprile. Buongiorno a Salvatore Giuliano.
Salve, buongiorno a tutti voi, grazie.
Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, martedì scorso era nella Sala Verde di Palazzo Chigi, seduto al tavolo insieme al Premier Conte e al Ministro Marco Bussetti. Attorno al tavolo c'era anche Elvira Serafini, segretario generale nazionale SNALF CONFSAL. Buongiorno.
Buongiorno.
Assente all'incontro, ma molto presente nelle richieste, negli appelli e anche nelle vertenze riguardanti i docenti che da anni, a causa anche delle troppe fare del sistema di reclutamento, ricorrono ai giudici per far valere i propri diritti, Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Dunque, l'accordo firmato tra martedì e mercoledì tocca 4 punti: stipendi e contratti, reclutamento, autonomia e personale ATA, quindi amministrativi, tecnici e ausiliari. Sottosegretario Giuliano, partiamo da quello, dal punto che ha fatto più rumore, riguarda l'ipotesi di regionalizzare la scuola così come previsto dal disegno di legge sulle autonomie differenziate delle regioni. Nel testo uscito dall'accordo c'è un intero capitolo che dice in pratica la scuola deve rimanere unita. È una chiusura totale?
Sì, io ritengo che regionalizzare l'istruzione sia un grossissimo pericolo, peraltro nelle bozze di autonomia, quindi di regionalizzazione circolate fino ad oggi, restano ancora molti punti da chiarire, e ahimè quelli che ci sono non mi fanno ben sperare.
Perché non si può, perché non si può regionalizzare la scuola?
Ma perché la scuola ha tra i tanti obiettivi, tra tanti compiti, quello di garantire un sistema nazionale di istruzione, quindi garantire pari opportunità a tutti coloro che alla scuola si rivolgono, quindi non solo agli alunni, alle famiglie, anche al personale che ci lavora, questo è evidente.
C'è un problema anche nel reclutamento, poi?
Assolutamente sì, un reclutamento che riguarderà sia, evitando di essere troppo tecnici, i lavoratori a tempo determinato che i lavoratori a tempo indeterminato. Quindi, e soprattutto, non sappiamo quanto ci costa.
Perché?
La regionalizzazione, quindi.
Che vuol dire?
Insomma, ci sono dei servizi essenziali che vanno garantiti su tutto il paese e su questo si possono creare delle economie di scala. Nel momento in cui dovremmo dar luogo a diversi sistemi di istruzione ci saranno dei costi aggiuntivi. In più non viene chiarito bene, a mio modestissimo avviso, se le entrate di qualche regione che vorrà attuare l'autonomia dovessero calare, non sappiamo poi le compensazioni da chi e come verranno, immagino dallo Stato, ma questo è uno dei problemi, ma ripeto ci sono diversi, okay, soprattutto che... ripeto quello della unitarietà del sistema nazionale di istruzione.
Che avete voi ribadito in questo accordo? Elvira Serafini, era tra l'altro questa una delle colonne portanti dello sciopero che vi ha portato ad annunciare lo sciopero del 17 maggio. Voi avete messo in piedi una raccolta firme diversi mesi fa, che però questa raccolta però prosegue. Che vuol dire?
Sì, sì, noi siamo partiti già dal 22 di ottobre con una petizione, il numero delle adesioni è altissimo, c'è una risposta da parte di tutta la popolazione, non solo quelli che appartengono al mondo della scuola, ma la petizione vede la firma di gente che non è direttamente interessata. Di conseguenza la petizione continua, nonostante ci sia stato l'accordo a Palazzo Chigi, però noi non abbassiamo la guardia. Siamo pronti il primo di maggio a Piazza Plebiscito, dove ci sarà una grande manifestazione Confsal Snals, e lì continueremo la raccolta di firme. Continuiamo la raccolta di firme anche in maniera online, ma tutto questo perché qualcuno mi potrebbe chiedere: ma se è firmato l'accordo,
esatto, perché andare avanti?
Partita, perché andare avanti? Perché comunque non perché non poniamo fiducia all'accordo, ma vogliamo comunque non abbassare la guardia su questo punto, perché vogliamo essere pronti in qualsiasi momento a dimostrare come il popolo italiano è contrario alla frammentazione del sistema istruzione. Tutto il resto a noi non ci riguarda, per la regionalizzazione,
okay,
tutte le altre voci.
Andiamo all'altro punto dell'accordo, quello che riguarda i nuovi contratti. Si parla di un aumento salariale a tre cifre per docenti e personale ATA. L'impegno, un aumento che dovrebbe costare 2 miliardi, di questo uno è già stato stanziato, l'altro sarà inserito nel prossimo documento di economia e finanza, quindi di fatto decisione o comunque da rimandare a quello che succederà dopo l'estate, ai provvedimenti da varare dopo l'estate. Marcello Pacifico, è un impegno che vi soddisfa?
Come ANES non ci soddisfa, innanzitutto perché il DEF, il documento di economia e finanza che è in discussione in Parlamento, dice il contrario, dice che ci sono novità al settore dell'istruzione fino al 2045. Comunque, anche quando fossero stanziate queste risorse nel DEF, bisogna pensare che questo accordo mira soltanto a recuperare 1000 euro che hanno perso gli insegnanti e il personale della scuola negli ultimi 8 anni rispetto agli stipendi che avevano 8 anni prima. Prima prendevano in media 29.000 euro lord e oggi pigliano 28.000 euro lord. Questo vuol dire che nonostante siano passati 8 anni prendono addirittura 1.000 euro lord di stipendi in meno. Ma cosa è successo? Anche quando anche si recuperassero questi soldi, non si tiene conto che in questi 8 anni l'inflazione è salita in ben 14 punti, 4 punti sono stati recuperati nell'ultimo vecchio contratto ormai scaduto, il che vuol dire che gli insegnanti avrebbero diritto almeno altri 200 euro in più, e questo non vuol dire, come si dice nell'accordo, allineare gli stipendi allo standard europeo, perché basti pensare che in Francia gli insegnanti prendono 8.000 euro in più.
Molto di più. Elvira Serafini, i dati che cita Pacifico sono anche in linea con i calcoli fatti dalla CGIL, questi 1.000 euro persi in 8 anni. Cosa pensate voi di questa scadenza messa così lunga e che comunque, come dice anche Pacifico, non è sufficiente a recuperare inflazione, a recuperare quello che si è perso?
Diciamo che la discussione su questo punto è stata in maniera precisa e dettagliata quella sera, perché comunque l'impegno che volevamo raggiungere è quello di poter portare gli stipendi a una media europea. Adesso vedremo.
Che non è
poi
così,
in
però.
Seguito. Non è così, ma di fatto il governo si è impegnato a trovare ulteriori risorse e comunque si parlerà poi sui tavoli dovuti a un'apertura del contratto. Chiaramente l'impegno che hanno preso è un impegno in proiezione. Sappiamo bene che non, questo problema, e lo sa il Pacifico, lo sappiamo noi, lo sa la CGIL, lo sappiamo tutti, che non è una bacchetta magica che può essere risolta dall'oggi al domani.
E questo vale anche
comunque,
per...
Sì.
Finisca. Comunque?
E comunque un impegno c'è. Adesso, da quello che era il DEF e la legge di bilancio, dove non c'era proprio nulla per la scuola, uno spiraglio si è aperto. Di conseguenza parliamone.
Andiamo avanti, parleremo anche del terzo punto dell'accordo tra poco, prima però un po' di musica.
Step into my corner, I gather up my might. She's standing over my shoulder, it's gonna be one hell of a fight. She moves in my direction, she's such a lovely thing. I put aside my affection, she says to me, baby, take your swing. Take your swing. Falls back into the ocean, full of blood and rage. She rises up as a cloud form, bringing a friend the rain. Now she's so high up above me, she's coming down in waves. But I never worry, baby, I don't feel your pain. Take your swing. Think you got the best of me, you think you left me hurt. But I've been had much better, and I've been left much worse. I steal a shot in the darkness, I still walk through the fire, and I come out on the other side, and the angels take me high. Take your swing.
Le 7.50, Radio 1, tutti in classe, questo era Josiah and the Bonnevilles, Swing. E anche noi stiamo oscillando stamattina tra il governo, i sindacati, tra poco avremo anche due docenti che ci porteranno la loro esperienza diretta in poche parole, i loro desideri. Stiamo parlando del patto che è stato firmato nella notte tra martedì e mercoledì scorso tra governo e sindacati e che mette in fila una serie di impegni, se non altro quello sulla regionalizzazione mancata, non così possibile, ce l'ha detto anche il sottosegretario Giuliano, difficile se non altro, che con noi collegato c'è, e abbiamo parlato anche del nuovo contratto che dovrebbe prevedere un aumento salariale, una questione complicata, ci diceva la segretaria generale Elvira Serafini dello SNALS Conftal. Altro punto del patto riguarda il reclutamento, anche questa è una questione complicata che avete rimandato mandato ai tavoli. Sottosegretario Giuliano, quando saranno convocati i primi tavoli per affrontare la questione assai complessa del reclutamento?
Immediatamente, quindi credo già nei prossimi giorni si attiveranno le procedure per poter divenire ad una soluzione di concerto con le organizzazioni sindacali e quindi dare avvio alle procedure che poi porteranno alla progressiva stabilizzazione.
Elvira Serafini, è una matassa di situazioni che negli anni hanno animato diversi scioperi, ricordiamo ci sono gli iscritti al concorso del 2016, gli abilitati con 3 anni di servizio, i diplomati magistrali, i neolaureati. Come si fa? Basta un tavolo per risolvere tutte queste situazioni?
Lo SNALS ha a cuore queste problematiche da sempre e ci siamo posti il problema di come tutte queste particolari situazioni così complesse potranno essere discusse. Sicuramente non è sufficiente un tavolo, siamo stati già convocati per il 6 di maggio alle 11, partiamo con il primo tavolo tecnico, ma non si può pensare che il tutto può essere esaurito in una mattinata.
Pacifico.
Sarà una trattativa lunga.
Pacifico. Sì, grazie. Pacifico, molto brevemente, voi tra l'altro avete recentemente chiesto per l'ennesima volta di riaprire le graduatorie a esaurimento, che è uno dei grandi bacini, uno dei principali a cui si attinge per reclutare nuovi insegnanti.
Sì, in effetti è così, perché innanzitutto a me piacerebbe partecipare a questi tavoli, visto che da un anno siamo stati dichiarati dall'ARAN rappresentativi, ma nessuno ci convoca e quindi continuiamo a fare queste proteste poi nell'aula dei tribunali, che spesso ci danno ragione. Nel problema, andando a affrontare il problema, innanzitutto il precariato si risolve ad avviso dell'ANIF in una maniera molto chiara e semplice. Siccome lo Stato italiano ogni anno chiama più di 100.000 supplenti per poter insegnare ai nostri ragazzi, e innanzitutto bisogna adeguare l'organico di fatto e l'organico di diritto, cioè bisogna fare in modo che ogni volta che si chiama un supplente, se si chiama questo supplente per più di un anno, quel posto deve essere dato il ruolo, cosa che il Ministero continua ad ignorare anche per ragioni economiche, perché un supplente costa di meno rispetto a un insegnante di ruolo, nonostante la Corte europea ci dica il contrario. E poi in secondo luogo questo supplente viene chiamato ogni anno per fare il supplente, ma non viene chiamato per essere inserito nei ruoli. Quindi per programmare nuovi concorsi, come è stato detto nell'accordo, non risolve il problema, perché comunque saranno sempre chiamati dei supplenti che in passato la Cassazione e la Corte Costituzionale ci hanno ricordato che attraverso lo scorrimento delle graduatorie di esaurimento, qualora fossero inseriti, e quindi del doppio canale di reclutamento, potevano un giorno diventare di ruolo. Questo è da 6-7 anni che non avviene più, il che ci porta al paradosso italiano, dove abbiamo migliaia di cattedre ogni anno date il ruolo, andate e deserte, e migliaia di docenti abilitati che non vengono assunti, ma vengono chiamati come precari.
Allora, i paradossi sono tanti, i problemi anche, le falle anche, abbiamo provato a riassumerle partendo dai punti, dagli impegni fissati nell'accordo della settimana scorsa. Ora però io vorrei parlare con due docenti che sono collegati con noi per sentire qual è il loro punto di vista sulla scuola, quotidianità della scuola. Andrea Aiello, buongiorno.
Buongiorno.
Palermitano di Bagheria, da 10 anni trapiantato a Lecco, fa il pendolare perché la sua famiglia è in Sicilia, insegna matematica e scienza all'Istituto Comprensivo Vitali di Bellano. E abbiamo citato una serie di urgenze, di falle, di complicazioni e di paradossi. Secondo lei qual è l'urgenza da risolvere?
Ma sicuramente l'adeguamento stipendiale. Tanto viene chiesto ai docenti dal punto di vista formativo e di competenze, ed è giusto che sia così. Devo sottolineare il fatto che comunque lo stipendio non è, diciamo, congruo a tutto quello che viene chiesto.
Devo sottolineare che arrivano un po' di messaggi dagli ascoltatori che mettono sotto la lente il rapporto tra ore lavorate e stipendi. Ma per quante ore lavorate fanno quasi 5 mesi di ferie gli insegnanti? Fate una media, ci scrive un ascoltatore. Ancora un altro: a questi insegnanti dico che dovrebbero stare zitti, quanti giorni lavorano in un anno? È un po' il luogo comune che si getta addosso agli insegnanti. Quanto lavorate voi in realtà?
Io francamente direi a chi sostiene queste cose di vivere un po' la quotidianità scolastica. Io nel caso specifico quest'anno sono stato fortunato, avevo una cattedra di 18 ore, ma queste 18 ore, che sono le sole lezioni frontali, si aggiungono a altrettante ore dedicate alla preparazione delle lezioni, alla preparazione delle verifiche, a tutti i consigli di dipartimento, a tutti i consigli di istituto e a tutte le varie attività di coordinamento e di gestione, anche dal punto di vista amministrativo, di tutta la didattica. Dico, le strategie didattiche devono essere preparate continuamente e costantemente, devono essere continuamente appunto aggiornate. Ecco, questo qui volevo, diciamo, sottolineare, perché
il lavoro in realtà è più di quello che viene fatto in aula. Alessandro Barca, molto brevemente, ci resta solo un minuto. Vive a Taranto, lavora a Bari, ha abbandonato la scuola da 2 anni dopo 12 anni di insegnamento nella scuola primaria. Ora fa da tutor, lavora alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria all'Università di Bari. In pratica segue i futuri, i laureandi che entreranno nelle scuole. Cosa dice laureandi, vista la situazione complicata?
Buongiorno a tutti.
Molto intanto, brevemente.
Ai laureandi bisogna dire che la situazione è complicata, ma non dobbiamo perdere fiducia, perché i ragazzi, i bambini, nello specifico di questo corso di laurea, sono il nostro futuro. Questa è la cosa che diciamo sempre loro.
E noi chiudiamo con queste parole bene a mente, perdonatemi per la brevità. Io ringrazio Lorena Pabba, Cristina Pini in redazione, Danilo Gionta in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica, tutti in classe in programma a cura di Maurizio Isita. Linea al GR1 delle 8, conduce Gianmarco Trevisi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, 7.35, Radio 1.